cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Possibilità naturalmente di interagire con noi al 340-5425-324. Chiaramente è un giorno post partita, ne parleremo con i nostri ospiti e ci sono tanti temi. La Juve è tornata finalmente a vincere in campionato dopo più di un mese senza vittorie. Ha confermato qualcosa di buono che si era visto con la Lazio in Coppa Italia, ha confermato i suoi soliti limiti per cui abbiamo vissuto un secondo tempo in apnea a protezione del risultato, e Szczęsny è risultato decisivo. Quel che è certo è che questa era una giornata molto dedicata, intanto perché appunto dovevamo assolutamente fermare questa situazione di classifica pericolosa. La Roma al quinto posto aveva vinto il derby ed è un risultato che ci metteva pressione. Abbiamo conquistato due punti sul Bologna e non è poca cosa, perché ieri poteva anche andare da questo punto di vista peggio, visto che comunque i rossoblù hanno avuto occasioni nel finale che potevano trasformare, e quindi turno positivo. Facciamo i conti, ci sono 7 punti da proteggere per 7 giornate. È un margine non banale, è un margine che potrebbe essere anche rassicurante se non avessimo vissuto questi ultimi 2 mesi in cui siamo stati capaci di perdere molti punti con le piccole, e quindi sappiamo bene che non possiamo fare un affidamento totale su questa squadra. Quindi un passo alla volta, per dirla un po' alla Allegri. Adesso ci sarà il derby, dobbiamo cercare di appunto mantenere questo vantaggio in modo magari di arrivare un po' prima dell'ultima giornata, si spera, a festeggiare, perché sarà così, la qualificazione in Champions. Per un attimo, diciamo per un po' di tempo, abbiamo sperato anche in qualche cos'altro, non è andata così, sappiamo tutti i perché, nel senso che se ne potrà parlare tantissimo, lo facciamo qui quasi quotidianamente, però resta il fatto che insomma la notizia vera è il ritorno della Juventus. E la seconda notizia, anche questa mi verrebbe a dire, scusate il gioco di parole, non fa notizia perché ormai è un'abitudine: la Juve ieri ha segnato l'ottavo gol da azione d'angolo in campionato. Se ne vanno, tra l'altro se ne devono aggiungere altri 2 in Coppa Italia, per un totale di 10. È veramente la nostra specialità. Il Milan ha fatto altrettanto, 8 gol in Serie A d'azione d'angolo. Quel che è certo è che la Juve ha diversi interpreti, e in questo salutiamo anche la decisività di Federico Gatti, perché Gatti ha segnato 4 gol in questo torneo, 3 dei quali davvero molto pesanti. Quello di ieri, anche se forse lo ricorderemo più questa partita per i gol annullati e per la paratona di Szczęsny a protezione del risultato, quello a Monza nei tempi di recupero, quello col Napoli, un altro 1-0, insomma, quindi siamo già a quota 4 reti per un difensore che sta facendo bene. Io credo che quando hai anche questo tipo di contributo offensivo devi riconoscere il valore di quello che sta facendo. Oggi è anche il compleanno di Radio Bianconera, per cui ci sono auguri a Alberto da Corridonia, auguri a Radio Bianconera che mi accompagna nella giornata di lavoro. A me sembra che giochiamo più in un 4-4-2, poi per l'atteggiamento difensivo non so che medicina serva. Sicuramente in fase di possesso noi siamo 4-4-2, se non a volte addirittura 5-4-1, che è stato espressamente richiesto da Allegri, così ci ha detto il bordocampista durante Lazio-Juve della scorsa giornata, ma che vediamo in tanti momenti. Ieri a me è sembrato più volte che ci si fosse schierati col 4-4-2, e va detto, i due pericoli sono arrivati, i due pericoli più grandi. Uno da una grande conclusione di Nico Gonzalez, che comunque è un giocatore molto pericoloso, che ha puntato Danilo. Danilo gli ha lasciato giusto un pertugio per poter calciare da fuori area e lui l'ha centrato molto bene. L'altro da un'incursione sulla nostra fascia destra, dove oggettivamente nel secondo tempo la stanchezza di Cambiaso si è fatta sentire, tanto da indurre poi Allegri anche una sostituzione. abbiamo patito l'ingresso di Sottile. L'italiano ha corretto abbastanza bene la Fiorentina, che era apparsa molto timida, molto aggredibile e aggredita da noi nei primi 45 minuti. Se Manuel è d'accordo, andrei a sentire un vocale.
Ciao Paolo, contento della partita e dei risultati. Ottimo primo tempo, secondo tempo così così, ma quello che volevo lanciare un appello ai tifosi juventini di fare i tifosi juventini, perché quello che si vede anche nelle altre radio, nei mezzi di comunicazione, anche, mi riferisco anche alla RAI, è che la Juventus fa notizia nel bene e nel male. L'importante è screditarla, quindi cerchiamo di non farci del male da soli. Un po' come nello spogliatoio, no? I panni sporchi, li avevamoceli in casa, perché sennò diventiamo veramente bersaglio di tutti e non è accettabile da un tifoso juventino. Abbi pazienza, è sempre forza Juve.
Sempre forza Juve, guarda, io penso che oggettivamente dobbiamo distinguere un po' il mondo dei social, che è un mondo molto critico e che ha un ventaglio di posizioni talmente ampio che è difficile contenerlo, e il mondo dello stadio, che invece mi è sembrato assolutamente appoggiare la squadra anche in una partita dove oggettivamente qualche mugugno poteva anche uscire fuori, visto che il secondo tempo è stato decisamente timido. Ma per raccontarci che cosa ha visto, che cosa ha sentito, quali sono state le sue percezioni proprio all'Allianz Stadium, ho in collegamento il mio amico Nicola Calzaretta. Ciao Nicola.
Ciao Paolo, ben trovato.
Allora Nicola, intanto lo dico per quei 3 sui 3 milioni di spettatori che abbiamo che non ti conoscono, autore di diversi libri sul calcio, molti dei quali dedicati alla Juventus, firma del Guerin Sportivo, mi sento di dire storico fresco sul calcio, nel senso che trovi sempre dei temi che ci consentono di coniugare presente e passato. Ieri all'Allianz Stadium, e ti voglio chiedere che Juve hai visto, perché poi le percezioni del campo, per carità, non è che la televisione ti rimandi un'altra realtà, però le percezioni del campo aggiungono sempre qualcosa in più, in termini proprio umorali. Ecco, ti vorrei chiedere come ha vissuto lo stadio, come hai vissuto tu questa partita.
Ma senti, io non venivo allo stadio da un po', devo essere sincero, e ho visto e ho sentito, anzi soprattutto ho percepito un ambiente molto caldo, molto vicino alla squadra, l'incitamento non è mai mancato, anche quando insomma nel secondo tempo è stato abbastanza evidente purtroppo un calo, diciamo così, da parte dei nostri ragazzi, e quindi dicevo un tifo costante, un tifo di tutto lo stadio, francamente, perché le due curve hanno sostenuto in continuazione con cori. Faccio una piccola parentesi, tu mi conosci, al di là del fatto insomma che qualcuno ha sentito il mio accento e quindi ha pensato che io potessi essere tifoso Fiorentina, ha detto ragazzi non scherziamo.
Certo, la Toscana è grande, anzi la Toscana è grande, tendenzialmente sì. Nicola, e la Fiorentina viene tifata a Firenze, fuori Firenze sì. Non si tifa Fiorentina.
No, diciamo che c'è, sì, è un po' più radicato sicuramente nel capoluogo, però insomma Fiorentina è comunque tifata un po' comunque, questo va detto, anche se c'è una, per dire, a Livorno tifano Livorno, a Pisa è Pisa, quindi insomma c'è un campanile che non lo devo stare a spiegare,
certo.
Io. E, no, ma dico, era una parentesi, perché comunque infastidiscono cori beceri che non riguardano il razzismo in senso stretto, no? Ma sui quali forse a volte bisognerebbe un po' riflettere, perché parole in questo momento storico particolare come uccidere o cose simili, insomma, francamente uno stadio, fanno un po' di tristezza. Ecco, diciamo questo, chiusa parentesi. Quindi tornando allo sport, tornando al tifo, al calore, è stata una squadra ieri che è stata sicuramente sostenuta ed aiutata. Ho sentito questo con le mie orecchie, mi ha fatto piacere, perché poi alla fine credo che chiunque abbia anche giocato anche pochi minuti a pallone in un campo grande con un po' di gente, insomma, fa sempre piacere che ci sia.
Sa quanto è importante l'aiuto, insomma, piuttosto che i fischi.
Bravo,
chiaro.
Sì, sì.
Nicola, ti faccio questa domanda, perché poi è una cosa che ci sta anche in qualche maniera facendo discutere, no? Cioè, se uno va sui media o soprattutto sui social, le critiche alla Juventus sono feroci e sono anche spesso autocritiche. Lasciamo perdere per un attimo la questione allenatore sì, allenatore no. Però, insomma, ci sono veramente... c'è anche tanta delusione, comprensibile, perché ad un certo punto abbiamo pensato che potessimo essere in gara per lo scudetto. E allo stadio no. Allora, ti chiedo, è una questione di, tra virgolette, dimostrazione di fede che la curva vuole dare, per cui va bene qualsiasi cosa, o sta funzionando per certi versi quasi una sorta di meccanismo, che ti spiego così. Hai presente quando i figli, io e te non abbiamo figli, ma quando i figli continuano a portare brutti voti, la prima volta li capisci, poi inizi a sgridarli, poi ad un certo punto li sostieni, perché dici non posso accentuare l'umiliazione, devo assolutamente aiutarlo. Ecco, io ho la sensazione che la curva abbia in qualche maniera capito che questa squadra va aiutata, anche se si chiama Juve, anche se noi siamo abituati ad altro, anche se potrebbe fare di più, va aiutata a tutti i costi. E questo non era così scontato, perché io ricordo Juventus più su in classifica essere fischiate dal proprio pubblico.
Sì, allora, intanto la memoria, Paolo, ti sta abbandonando clamorosamente, me ne sto, l'avevo già percepito, io ho una figlia di 25 anni.
Giusto, comunque... scusami, oh mamma mia, che errore. Ma 25 anni per me non è più una figlia.
Appunto, stavo dicendo, quindi... tuttavia l'età consente che ormai che sia.
Certo, fuori dall'età scolastica in senso stretto,
sì.
Diciamo così, hai ragione.
Il paragone, l'immagine, insomma, che tu suggerivi è molto calzante, e credo che sia calzante anche laddove il figlio o la figlia in questione porti anche dei voti buoni, nel senso che, cioè, io ho sempre detto questo e l'ho detto quando eravamo tutti molto più piccoli della Juventus degli anni 70 e 80 e poi quella, diciamo, recente dei 9 scudetti consecutivi, e cioè che siamo stati abituati sempre molto 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 bene noi tifosi dalla nostra squadra, quindi è un'abitudine che deriva dal DNA, deriva da mille, dalla nobiltà, da tutto quello che vogliamo, però come giustamente bisognerebbe sempre tenere presente, siamo noi in campo e c'è un avversario, quindi questo è il primo punto. Il secondo è che ci sono cicli che iniziano, che si interrompono, si sospendono, riprendono. Quindi oggi è chiaro che abbiamo una situazione dove almeno, io dico tutti in generale, però qualcuno in particolare dei giocatori ha necessità che ci sia il calore, che ci sia la fiducia, perché la parola magica è fiducia, dall'allenatore all'ultimo dei tifosi che sono io, che vengo una volta ogni 4 mesi. Quindi questo è, secondo me, quello che dicevi tu, una cosa, un'immagine, un tipo, ecco, di relazione che io ho percepito ieri, onestamente. È chiaro che però quando poi Alcaraz tenta un dribbling a metà campo molto pretenzioso, le parole, le vocali e alcune consonanti sono le stesse, ti arrabbi, insomma, no, detto in altri termini, perché vedi una giocata che non ha senso in quel momento lì, e lì ci sta che ci sia distinto anche,
certo,
la reazione ovviamente, come dire, di rimprovero, però è anche vero che, appunto, si impara anche così e ci sono delle lezioni che vanno comunque prese. Tifo, ripeto, è stato un elemento fondamentale secondo me ieri sera, e questo forse l'avete già un po' detto con gli ospiti precedenti. E chi è stato allo stadio, ma anche chi ha potuto vedere in televisione, credo che possa aver visto un primo tempo di una squadra veramente che ha fatto vedere delle belle cose, anche da un punto di vista proprio di movimenti, di sovrapposizioni, di interscambi, che chiaramente allo stadio si apprezzano meglio, ecco, questo sì.
Nicola, arrivano messaggi, te ne leggo uno di Rosa che dice: ieri vittoria importantissima, ora dobbiamo vincere anche il derby. Ti chiedo, secondo te questo finale di stagione potrà vedere una Juve in crescita, o proprio il fatto che insomma giochiamo un tempo su due a buonissimi livelli, no? Con la Lazio in Coppa Italia il secondo, ieri il primo, però questa è una squadra che fatica a esprimere per 90 minuti la stessa idea di gioco, la stessa intensità, gli stessi risultati. Noi dobbiamo solamente essere brutti, sporchi e cattivi, fare i benedetti punti e portarci a casa la qualificazione. Qual è secondo te il nostro futuro immediato? E ti chiedo se da questo punto di vista il derby può aiutare, perché il derby è una partita che nessuno chiede alla Juve di giocare bene, tutti gli chiedono di vincerla.
Sì, allora la lettura secondo me non è semplice, perché purtroppo non credo che ci sia un motivo, diciamo, netto e preciso del calo o comunque di una parte della gara che viene giocata sotto ritmo. Io credo ieri, secondo me, e questo un po' si è percepito anche un po', ecco, negli umori dello stadio e soprattutto quando c'è stato il fischio finale, c'è stato secondo me un po' il terrore davvero che la Fiorentina potesse segnare in un'ultima occasione, visto che un po' di confusione c'è stata, no, in difesa nel secondo tempo. Quindi credo che ci sia stato più quello come atteggiamento, che probabilmente ha condizionato anche chi in quel momento era in campo. Ripeto, molti giovani si vedono, cioè poi io osservo molto Allegri, anche perché insomma ci lega questa nostra vicinanza territoriale. A me sta simpatico quando parla, perché ci vedo proprio il livornese, proprio di Scoglio. E quindi c'è stato un certo punto in cui prima Ildiz e poi appunto anche Alcaraz non hanno sostanzialmente fatto quello che in quel momento va fatto: andare alla bandierina, fermarsi lì, accamparsi, B&B, cioè tutto quello che vuoi, no? E quindi no, dico, secondo me, ecco, questa, l'approccio ieri sera poi è stato sempre più difficoltoso alla partita, perché io credo che più passavano i minuti e più aumentava il terrore che potesse accadere quello che è accaduto all'Olimpico. E non lo so francamente se poi insieme a questo c'è anche un motivo di calo fisico. Per esempio Rabiot non l'ho visto in grande spolvero ieri sera, ha fatto più una gara tatticamente molto accorta, tant'è che nell'unica volta in cui si è trovato un po' fuori zona abbiamo rischiato di prendere il gol, e quindi non lo so, ecco, se c'è anche questo. È chiaro che i giocatori della Juventus secondo me devono capire fino in fondo, non tanto il solito discorso del peso della maglia, quello
si sa.
Ce l'ho la maglietta di quest'anno, è leggerissima.
Ecco, cioè, quindi
è anche molto
materialmente difficile. Così, poi simbolicamente purtroppo no, ma o no, meglio per fortuna.
Sì, però devono anche capire che appunto, e torno e chiudo con il concetto che dicevi te, che bisogna anche essere brutti, sporchi e cattivi, perché nell'ultima occasione della partita con la Lazio non si lascia crossare il giocatore dal limite dell'area, no?
Certo.
Lì l'errore è stato quello fondamentalmente. Poi quell'altro arriva, tutti fermi e fa qua. No, non si lascia crossare, cioè gli si va addosso, gli si veramente, ma anche a male parole.
Sì. All'ultimo minuto ci devi lasciare il sangue sul campo per portare a casa quello che stavi facendo.
E questo, come sai, Paolo, ai tifosi poi piace parecchio.
Certo, no? Certo.
Che abbiamo visto nel passato di tanti nostri eroi operai.
Senti Nicola, allora vado a scegliere un altro messaggio. Io non leggo la sfilza degli auguri perché oggi è compleanno della radio. Quindi,
auguri, ragazzi.
Quindi li do per scontati perché li fanno tutti, quindi non mi ripeto e non mi dilungo. Però Marco da Crema scrive: vi chiedo io un regalo. Per favore, possiamo passare una settimana senza gli Allegri out? Senza l'hashtag Allegri out? Allora, siccome tu sei appunto di vicino Livorno e hai dichiarato anche il piacere di vedere la livornesità in Massimiliano Allegri, ti chiedo come lo stai vedendo adesso, perché molti ad esempio scrivono: guardate che Allegri sembra sempre più solo, e sembra, non ho detto sembra. E leggono questo anche come segnale per il futuro, nel senso che ne discutiamo un giorno sì e l'altro pure della possibilità che arrivi Thiago Motta e che in qualche maniera tra Allegri e Juve si arrivi a una forma di separazione consensuale. Allora, siccome tu sei anche avvocato, mi dici la tua. Cosa succederà secondo te e che impressioni hai su Allegri? Credo che questa volta il mestiere dovrei averlo azzeccato, no? Non ho sbagliato mai per tua figlia.
Sei il solito. Ma allora, lo sai bene, non sono così addentro ai meccanismi societari da Juventus e a queste non posso cogliere nessun segnale che non sia quello che traspare dalle interviste, dagli atteggiamenti di Allegri e da quelle che sono insomma un po' le posizioni anche ufficiali della società. Anche qui non è una lettura semplice, ben inteso, mi sollecitavi anche la parte legale e qui c'è un contratto in essere con una scadenza, con delle obbligazioni. E quindi se qualcosa dovesse cambiare, una delle due parti deve in qualche modo fare un passo indietro. Poi se questo trova l'accordo delle due parti arriverà alla consensuale, altrimenti succederà, se la Juventus, se la società volesse veramente dare una sterzata a quello che è successo.
Ma Nicola, ti chiedo, allora chiaramente Allegri potrebbe risolvere la vicenda trovando un'altra squadra, e se ne è anche parlato molto, no?
Secondo te,
lui a cosa sarebbe interessato? Perché poi è chiaro che un Allegri che se ne va via dalla Juve può avere due strade. Una è quella, mi riposo e aspetto magari qualche piazza importante o addirittura la nazionale prima o poi. Insomma, diciamo che quello che è successo al Napoli è un po' forse guastato un piano di navigazione. E dall'altra... l'idea no, adesso vi faccio vedere io che in un altro luogo io sono ancora quello capace di andare a vincere. Secondo te in questo momento c'è qualche club che sta pensando a lui e c'è lui che sta pensando a qualche club?
Ma allora, intanto alcune panchine di qualche club grosso sono già potenzialmente vuote. Io, allora, visto che mi chiedi delle percezioni e sensazioni, ti dico quello che sento e che percepisco. Io credo che lui voglia rimanere, voglia onorare il contratto comunque, perché abbia tutta la voglia e il desiderio di dimostrare che comunque, no? Ma non di dimostrare i social, sia chiaro, secondo me a lui dei social non gliene conta nulla, detto proprio fra me e te.
Sicuro. Tanto
non ci sta ascoltando nessuno. Io
sicuro.
Che, cioè, lo percepisco come una persona veramente che da questo punto di vista non si lascia condizionare. O comunque insomma che non interferiscono poi sul suo lavoro, su quello che fa. Ha uno staff nutrito, noi io e te Paolo conosciamo anche direttamente alcune persone e la qualità, no? di alcuni suoi collaboratori che insomma certamente danno un contributo notevole un po' a tutto quanto l'assetto. Io la vedo così, insomma 3 anni fa non è andato a Real Madrid perché la Juventus poi l'ha richiamato, quindi credo che cioè, al di là di queste stagioni sicuramente difficoltose, però non avrebbe problemi a trovare altre panchine anche prestigiose o anche ad attendere, no, soluzioni di altro tipo, ivi compresa la nazionale. Io credo invece che lui voglia
rimanere.
Sì, voglia dimostrare il prossimo anno qualcosa di più. Aggiungo questo, Paolo, quello che dobbiamo capire forse un po' tutti è il rapporto con Giuntoli. Io ecco, siccome una volta che mi hai, questa è la seconda intervista che mi fai tutto l'anno, quindi ti sei dimenticato, ma all'inizio dell'anno ci siamo sentiti e io ricordo di aver detto che il migliore acquisto era stato Giuntoli, perché mancava ormai dai tempi di Marotta un dirigente di questo livello. Certamente è un uomo che lavora in un certo modo con le sue strutture e capacità, io ho cieca fiducia in lui. Sono curioso di vedere veramente cioè la prossima sessione di mercato che cosa viene fuori, visto che dovrebbe essere la prima, no? In cui allenatore se rimane ovviamente Allegri, allenatore e direttore sportivo, chiamiamolo ancora così romanticamente, sono insieme fin dall'origine, perché l'anno scorso, come sai, non è andata così.
Perché Nicola, ultima ma, cosa prego, però, scusami. Prima sì. di andare in pausa, hai detto giustamente, sì. Allegri non gli interessa nulla di quello che dicono in giro, social,
no,
anche perché...
Penso
anch'io, però ha mostrato, non adesso, ma qualche tempo fa, una certa idiosincrasia per le critiche in televisione. Tutti noi che lo conosciamo siamo anche un po' rimasti sorpresi. Come ti spieghi? Sì. Ecco, è lì che forse si è percepito un po' di difficoltà, perché questo continuo fargli, anche ieri che ha vinto, il dibattito è stato ma come hai giocato male il secondo tempo, no? Il peso di questa vittoria. Alla fine questo può averlo logorato un po', secondo te?
Ma secondo me no, però ecco lì dico che effettivamente questo fuoco incrociato di alcuni opinionisti, poi e te abbiamo lavorato per tanto tempo con chi ci ha insegnato molte cose, no? Sulla lettura delle partite, da tanti che abbiamo scoperto un mondo, almeno io di sicuro, e ci ricordiamo io e te un episodio bellissimo, no? Di guarda che diagonale, insomma, sta cosa qua che ci fece veramente sorridere.
I tattici sono così, amano le diagonali, dai.
Che ci davano il senso, però, che queste letture vanno sicuramente date, hanno tutta una loro ricchezza e vabbè, questo acquisito. Però credo che ecco, una lettura troppo scientifica, troppo capziosa di alcuni soggetti soprattutto, che come vedi però hanno una cassa di risonanza spropositata, no? Sia nelle reti pubbliche che in quelle diciamo di altro tipo. Ecco, questo forse credo che lui lo annoi.
Lo abbia un po' logorato, dai.
È un gergo un po' locale, lo annoi un po', ma perché lui vede, e questo ce l'ha sempre detto a tutti, una semplicità, che non vuol dire fare le cose facili, però vede meno alchimie, meno sovrastrutture, perché ieri sera, e così si chiude anche il cerchio, per un mezzo piede il 2-0 ce l'hanno tolto, ed era tra l'altro il frutto di un'azione bella, bellissima.
Certo, questo va detto.
Quindi,
questo bisogna
dire queste cose, perché poi l'highlight ti fa vedere la parte finale 25.000 volte, no, il piedino che avanza, ma non ti fa vedere cosa sei stato dietro e poco prima. Quindi dico, alla fine appunto per un mezzo piede salta il 2-0 e il 2-0 in quel momento lì avrebbe congelato la partita, perché la Fiorentina era morta, non ha fatto un'azione importante.
Vero.
Quindi queste sono secondo me, cioè se io mi mettessi ai panni di Allegri e se mi sento stuzzicare su alcune cose, dico ragazzi ma la partita l'avete vista o avete visto solo le 3 o 4 immagini che poi sì, raccontano, ma non raccontano tutto, e questo secondo me che a lui credo dia un po' fastidio, però poi lo vedo una persona talmente ecco, anche un po' scanzonatamente sopra le parti, a volte forse dall'atteggiamento di fregarsene un po', però
sì,
questo
sì, questo è vero. Nicola, grazie per il tuo intervento e
grazie a te Paola,
e salutami tutta la tua famiglia, così non ok?
Buon compleanno.
Grazie.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Torniamo in onda 340-5425-324. Chi vi parla è Paolo Rossi. Vado a leggere qualche messaggio. Terry. Ripeto, tutti fanno gli auguri per il compleanno della radio, quindi non li sto a specificare, vado direttamente sui contenuti legati alla partita di ieri o al periodo della Juve. Sempre insieme, grazie, finalmente è arrivata la vittoria. Comunque questa squadra riesce a giocare solo un tempo. Ieri Malino Rabiot, Chiesa alti e bassi, terzo gol in fuorigioco non l'ho capito, ma è colpa mia. Ma semplice, il difensore Fiorentina ha fatto un passo in avanti che era proprio per mettere in fuorigioco McKennie l'ha capito, è stato molto bravo a tornare indietro, ma non quanto basta, per cui per mezzo ginocchio era avanti. Come sapete, il fuorigioco è sostanzialmente scientifico, perché c'è uno strumento che lo misura, e quindi purtroppo quella che giustamente prima l'ospite precedente, Nicola Calzaretta del Guerriero Sportivo, ha definito come una delle più belle azioni, se non addirittura la più bella, perché Chiesa aveva individuato benissimo il taglio di McKennie, la sua presenza in area, e l'americano aveva fatto un'ottima sponda per Vlahovic, che era arrivato puntualissimo a battere a rete sostanzialmente a colpo sicuro, purtroppo è stato vanificato da pochi centimetri, Stefano da Firenze, uno juventino di Firenze, ci sono, ce ne sono anche tanti, ci esprime tutta la sua soddisfazione. Rosario da Sicilia: non riesco ancora a capire certi ragionamenti sulla Juve, o per meglio dire su Allegri. Forse dimenticate il valore del risultato ieri. Non ricordo una partita che si chiude in un primo tempo con tre gol annullati, un gol fatto e una traversa. Certo, entrare in campo sapendo qualsiasi momento che si possa pareggiare, conoscendo anche il valore della vittoria. Sicuramente io penso che la tensione ieri era tutta dalla nostra parte, perché la Fiorentina è attardata in classifica. Credo che stia utilizzando il campionato soprattutto per gli ultimi due obiettivi che ha, che non sono banali, che sono tra virgolette più vicini di un posto in Europa League, che è molto difficile che raggiunga in campionato con tante partite, mentre lo andrebbe a ottenere con la vittoria della Coppa Italia. E ricordiamo che hanno appena battuto l'Atalanta in semifinale 1-0, per carità va tutto confermato nel ritorno, ma comunque un passo importante l'hanno fatto. E poi hanno anche una Conference dove già l'anno scorso sono arrivati in finale perdendo col West Ham, e quest'anno sono favoriti. Quindi la pressione era tutta nostra, ed è vero che nel primo tempo la Juve avrebbe meritato il doppio vantaggio, pur secondo me non facendo una partita incredibile. Nel secondo tempo siamo stati un po' travolti dai nostri antichi difetti, ormai consolidati da quella che è la paura di vincere, che esiste nel calcio, se ne parla molto, il braccino del tennista, no? E troppi pensieri, e anche perché arrivavamo da un Lazio-Juve dove era successa la stessa cosa ed eravamo stati colpiti proprio negli ultimi secondi. Buongiorno, Antonio da Napoli. Dite che Allegri vuole restare perché vuole dimostrare di essere ancora quello di una volta e aiutare Juve, ma queste cose le dice da 3 anni, cioè da quando è arrivato dopo Pirlo. Pensate che in 3 anni non abbiamo vinto manco la coppetta del nonno. Quindi, intanto c'è la Coppa Italia da vincere. Intanto credo che Allegri il primo anno abbia fatto purtroppo 2 finali perdute, Supercoppa e Coppa Italia, era andato vicino. Sicuramente quell'anno è stato negativo per come è andata in campionato, ma la Juve arrivava da una brutta situazione, perché ce l'avamo qualificati per miracolo con Pirlo, e invece con Allegri siamo stati un po' più sicuri, anche se è stato un campionato soprattutto nella prima parte d'agonia. L'anno scorso io credo che Allegri abbia fortemente demeritato nella prima parte con l'eliminazione della Champions League, e sia stato colui che ha preso in mano squadra, società e tutto quello che si poteva nella seconda parte, quando la Juve sostanzialmente stava giocando un'altra partita, quella dei tribunali. In campo era già tanto se ci si andava, e quindi l'anno scorso è un po' meno giudicabile. Quest'anno vedremo alla fine. Io continuo a rimanere alla mia idea: se Allegri arriva tra le prime 4, certo, poteva arrivare secondo, certo, potevamo chiudere meglio questa parte di stagione e potevamo stare un po' più agganciati all'Inter, ma non credo che avremmo mai potuto gareggiare fino in fondo. E se Allegri mi portasse a casa una Coppa Italia, che appunto non vediamo dai tempi di Pirlo, faccio fatica a dire che sia stato un lavoro negativo. AJ, non so a cosa corrisponde, scrive: sì, in relazione a quello che ha detto prima Nicola Calzaretta. Allegri non si lascia condizionare, non se ne frega, però chiuse il profilo sull'allora Twitter, ma raccontatela credibilmente almeno. AJ, sul tuo tono io non voglio neanche rispondere. Il profilo l'ha chiuso 7 anni fa, e in 7 anni non l'ha più aperto. Quindi non abbiamo detto una bestialità, tanto per essere chiari. Quindi AJ, perdonami, ma questo tono da saputello con noi, che non lo facciamo, non lo devi avere. Grazie. Andiamo dal mio ospite preferito, non me ne vogliono gli altri, però quando si ha la possibilità di parlare di calcio con Domenico Marocchino è il minimo che io lo presenti così. Ciao Domenico!
Ciao, devi avere un po' di febbre per dire queste cose qua.
No, io sono assolutamente lucido oggi. Allora Domenico, la triste domenica del pensionato ti ha portato a vedere Juve Fiorentina?
L'amara,
è vero, scusami, le parole in una radio sono fondamentali, importantissime.
L'amara domenica del pensionato che vaga nei supermercati,
ecco,
negli outlet, o si siede davanti alla televisione e guarda le partite.
Ecco, e che Juve hai visto ieri?
Ma sai, ieri l'ho vista, a dire il vero, allora, ieri ho visto un bel primo tempo dal punto di vista tattico e dal punto di vista territoriale, come chiamo io, cioè era l'ombrellone e la sdraio, non pensate bene, sulla spiaggia. E poi invece ho visto un secondo tempo un po' in debito di ossigeno, ecco, un po' di un po' la Juventus vecchio inizio campionato, prima parte del campionato, dove è stata anche leggermente fortunata, perché bisogna dire la verità, alla fine gli è andata un po' di lusso su qualche rimpallo, ecco, insomma. Sì. Quindi saremmo qua a commentare magari un pareggio, però c'è la Juventus, è sofferenza dall'inizio del campionato fino adesso, è 2 anni di sofferenza, ecco.
Ecco Domenico, voglio proprio provare a entrare dentro quello che hai detto, no? Ieri anche su DAZN commentavano in termini entusiastici la prima parte, anche Stramaccioni, la seconda voce, la voce tecnica,
insisteva
molto su come la Juve fosse estremamente abile e concentrata in una sorta quasi di marcatura uomo, e la Fiorentina, tanto è vero che si è vista la Fiorentina costretta a lanci lunghi che non fanno parte del suo repertorio. E effettivamente la prima mezz'ora la Juve mi è sembrata aver preparato benissimo la partita, e questa mi è sembrata anche un po', come dire, il contributo che di solito fa Allegri nei giorni migliori, cioè la Juve tatticamente ben messa.
Ma sai, le valutazioni quando il rendimento dei giocatori a prescindere non a prescindere, però insomma in relazione anche a quello che esprimono gli avversari, tu hai la possibilità di avere tanto carburante, quindi giocare in un determinato modo, è un conto. Quando vai in difficoltà, quello che diventa più importante è dove balla il pallone, dove va a finire il pallone. Se questo benedetto pallone è sempre negli ultimi tuoi 35-40 metri, quando esce di lì, che va a 60, rientra di nuovo nei 30-40 metri, tu vai in difficoltà. Quello che mi stupisce di Allegri nelle varie analisi, diciamo, tecnico-tattiche della partita, che con tutti i cambi che ha fatto, che ogni tanto fa, non ha mai provato a giocare con due punte che sappiano tenere sulla palla, non una punta, perché Chiesa è uno che non gioca mai spalle alla porta, Ildiz è un altro che non gioca mai spalle alla porta.
Quindi ieri Vlahovic e Kane avresti pensato qua, un certo
io avrei, momento. Avrei provato a sperimentare anche giocare con due centravanti, con due attaccanti bravi, tutti e due. C'è da dire questo, che lui le sacrifica molto a ridosso dei centrocampisti, quindi a 40-45 metri della propria porta. Quindi, non essendo poi giocatori veloci, questi due qua, ma neanche Ildiz è veloce, e quando ricevono palla i centrocampisti sono stanchi, non hanno l'appoggio, si trovano questi attaccanti in difficoltà perché non riescono a vincere l'uno contro uno in velocità.
Certo.
Qua a me, come si chiama il terzino che c'avevamo noi?
Kayode
era dietro di 3 metri da Ildiz, l'ha ancora superato.
Sì.
Bisogna trovare un meccanismo a volte che non sia solo quello di creare una barriera, una diga davanti alla propria area grande, ma anche avere la possibilità di far giocare questa palla su due giocatori che la tengono su.
Domenico, tu sai quanto abbiamo discusso nel corso dell'anno, già solo perché Allegri l'ha promosso come seconda punta, anche stupendo un po' tutti, Federico Chiesa. Io ieri ho avuto una sensazione che facciamo, per carità, tanti discorsi tattici e sono tutti corretti, però mi sembra un po' poco brillante. Cioè, tu stai insistendo molto negli ultimi collegamenti sulla condizione fisica. Ieri Chiesa qualche volta mi è sembrato puntare l'uomo e non avere proprio quel necessario sprint per fare la differenza, perché poi tecnicamente non è che lo puoi discutere. Ha messo un pallone a McKennie dal limite dell'area, fantastico.
Chiesa non è Mandzukic, è Boxic.
Certo.
Chiesa non è Boxic, non è uno che fa 6 progressioni di forza e velocità. È un giocatore che ha velocità, ma non ha una grandissima costa, ce l'ha, ma non in continuità, non ha velocità resistente. ogni tanto spendendo in allungo un paio di volte corre il rischio di non avere più la forza di poterlo fare, perché strutturalmente non è Boxic, non è Weah, non è un giocatore che ti può fare 30 volte, 20 volte in velocità dalla tre quarti, dalla propria tre quarti alla tre quarti avversaria, non ce l'ha. Lui lo fa, ma è più leggerino, non è un peso, non è Cassius Clay, non è un peso massimo veloce,
certo.
Lui è ecco. E, però sai, noi facciamo sempre analisi da seduti, lì cambia la menata, ma è quello che mi sta deludendo, o vuoi la verità, perché prima o poi sì, lo devo dire, sono questi giovani.
Ealing, so che Ealing ti colpisce, ma per come non supera l'uomo.
No, ma anche Yıldız.
Anche Yıldız. Cioè,
no, ma bisogna dire la verità. Non è perché ha fatto ce l'ho una volta contro Frosinone e tutte le altre volte ce lo ricordiamo?
Ma cosa sta succedendo? Cioè, la sua dimensione deve ancora crescere? Sta patendo l'entrare, dover dimostrare?
Galderisi è entrato a 18 anni, 19 anni, ha fatto tre partite nel Milan.
Sì.
Tanto per iniziare. Sì. Ecco, allora, Galderisi, se facciamo un raffronto, Galderisi era l'onnipotenza rispetto
a... Sì, poi ci sono giovani in giro per l'Europa che fanno delle cose meravigliose.
Sì, quindi... sicuramente sarebbe... Non mi permetto di dar giudizio.
No, Domenico, ieri ho sentito in telecronaca, in una partita italiana, e questo ragazzo è del 2004. 2004 hai 20 anni, non è che sei proprio, per carità, in un calcio vecchio sei giovane.
Ma te lo ricordi Mancini tu?
Ecco, Mancini aveva 16 anni, voglio dire, ma insomma...
Del
Piero a 20 anni si era già
vinto. Totti te lo ricordi 17 anni.
Appunto, dico, quindi... è anche giusto che se noi promuoviamo a fenomeni giocatori giovani, questi poi debbano dimostrarlo. Questo io concordo con te. Ma c'è una caratteristica che non ti sta convincendo di lui?
Non lo so. Sinceramente non lo so, perché sai, non è che puoi così. Cioè, capisco che ci sono delle qualità, sicuramente. È anche un nazionale, però adesso essere nazionale è molto più facile rispetto a qualche anno fa.
Sì.
Però, ma onestamente, è sempre quel... manca quel che mi convinca in appieno. Poi sicuramente ce l'avrà, non lo so, spero. Ecco, ma l'altro, l'esterno, come si
Ealing,
chiama?
Ealing Junior.
Anche Ealing, ma possibilmente tutte le volte non tenta di saltare l'uomo.
Sì, Ealing personalmente mi aspettavo veramente molto di più. Cioè, ha perso totalmente quell'istinto che gli avevo visto a Lisbona quando apparve in maniera davvero prepotente. Tra l'altro, ieri, non so se concordi, secondo me ieri è stata una delle migliori partite di Kostić. Io non mi aspettavo la sostituzione.
Ma sì, Kostić è un tattico, uno che da un certo... ti dà sicurezza, nel bene e nel male lo puoi quantificare, ecco, insomma. Però siamo sempre lì, siamo poveri in fase offensiva, nonostante ieri hanno dominato tre gol. C'è la fase offensiva, cioè noi non siamo il Milan, cioè tu prendi il Milan, che secondo, c'è Chiquese, Pulisic, Leao, Giroud, ce l'abbiamo noi.
No, questo è vero.
Pulisic ce l'abbiamo noi.
Certo.
Un tornante di destra che ha 8 gol. Se abbiamo un tornante di sinistra, una seconda punta che è Leao, che... ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo?
No, è vero, è vero. Noi
abbiamo un 4-5 giocatori come ha l'Atalanta, anche se ha perso in fase offensiva. Ce l'abbiamo noi? No,
sono d'accordo, ma sai la riflessione...
Le catelere quanti gol c'ha?
Sì, sì, poi loro hanno tantissime alternative e tra l'altro secondo me con caratteristiche diverse. Quindi questo...
Scavacca quanti gol ha?
Sì, sì,
l'altro piccolì, cioè ha tutti i giocatori con Benners 12 gol, Scavacca 11 gol, cioè noi li contiamo con l'Anternino, il gol.
È vero, è vero. Ma infatti è questa una domanda che ieri mi sono segnato mentalmente quando guardavo la partita, no? Che la Juve, quando è indietro, uno dice, vabbè, però poi ha dei contropiedisti. In realtà no. Cioè la Juve, mentre no. il Milan, se tu dai 50 metri a Leao, Leao è capace, che poi magari si sbaglia il gol, però è capace ad arrivare in porta. Noi di fatto anche ieri due o tre volte abbiamo ciccato completamente la ripartenza. È un limite tecnico secondo te? Perché insomma ce n'è stata una, due contro due di Vlahovic-Ildiz, che per l'ennesima volta non si sono capiti come era già successo.
Prima di tutto è un limite fisico. Mm. Non sono giocatori velocissimi. Ce le ha o punta, chi salta.
Sì.
In velocità resistente. Velocità resistente. Pulisic è uno che ti punta, Quadrado ti puntava e sì. ti saltava, cioè, ma lo stesso che Steiner ti puntava e ti saltava.
Certo.
Cioè, noi non abbiamo giocatore che, ma neanche Kind è uno che in contropiede ti punta l'uomo e lo supera in velocità. Ti ricordi qualche volta che Kind abbia puntato uomo contro uomo e hai detto, oh cavolo, ha saltato in velocità? No, noi non abbiamo giocatore, tolto Chiesa. Noi non abbiamo giocatori che hanno nella velocità, quindi è una cosa soprattutto prevalentemente fisica, di sì. capacità condizionali. Ricordati che nelle capacità motorie ci sono le condizionali, che sono la velocità, la forza e la resistenza, lo dice il fisico, e le capacità coordinative, che sono quelle che dipendono dal sistema nervoso centrale, quindi l'orientamento, la differenziazione, l'equilibrio, sono quelle che prevalentemente utilizzano il sistema nervoso. Le altre sono la velocità, la forza e la resistenza. E come ti ho detto già una volta, nella velocità ci sono diversi tipi di velocità. C'è la capacità di accelerazione, la reattività, la velocità e la velocità resistente. Le devi segnare queste cose.
Questo ci mancherebbe altro, ma ogni tanto manda un WhatsApp, così noi ce le stoppiamo.
Fondamentalmente, eccetto che tu possa ovviare a questi limiti fisici, Bettica non era iperveloce, perché sennò sarebbe stato Van Basten. Però Bettica, dove peccava un po' di velocità, aveva una capacità analitica di gioco, di coordinazione, di intelligenza calcistica, di tecnica superiore a tutti questi messi assieme che ci sono adesso nella Juventus, perché bisogna dirla queste cose qua.
Cioè, ma questa, come dire, mi sembra persino ovvia la te, cioè,
no,
Bettega,
perché,
per
dire che delle volte non è che devi affidarti solo al fatto che, come ho detto prima, manca di una velocità di base. Puoi ovviare questo con l'intelligenza di tutti, ma non sono eccessivamente intelligenti. Neanche Vlahovic, in un'azione di contropiede, si è trovato uno contro uno, ha fatto mia, tua, le mie, si è trovato in quattro, ne aveva uno vicino a dargli la palla. Bettega non l'avrebbe mai fatto. Io faccio l'esempio di uno con cui ho giocato,
certo.
L'avrebbe appoggiato all'altro,
totalmente d'accordo. Senti, Domenico. Esulo un attimo dalla Juve, però mi interessa molto il tuo parere, perché tu vai in televisione a fare opinione, e ieri ha fatto molto rumore quello che ha detto Cassano sulla Rai a proposito di Leao. È stato molto duro, ha detto insomma, un'opinione per me che assolutamente ci può stare. Cioè lui ha fatto una serie di elenchi di giocatori stranieri molto più decisivi di Leao, ha detto che il nostro campionato è mediocre, che nel nostro campionato, se cerchiamo i fuoriclasse, sono altrove, e ha fatto il nome di Lautaro, e che Leao è un giocatore assolutamente normale. Questo ha creato talmente tanta polemica che addirittura lo stesso Leao ha risposto con una serie di emoji raffiguranti il clown, cioè gli ha dato del pagliaccio. Ti chiedo se quanto c'è lo spazio per, al di là del modo e il tono di Cassano, che conosciamo, uno che lo invita sa che si esprimerà così, però quanto c'è lo spazio, quanto è giusto secondo te avere questo tipo di approccio critico, perché tu appunto poi le cose le sai dire e le puoi dire anche in maniera radicale, cioè per intenderci, per me dire che Leao non è un fuoriclasse non è lesa maestà, ci sta benissimo, Però ti chiedo quante volte ti sei morsicato la lingua, per intenderci, perché hai dovuto o hai voluto essere più diplomatico?
Ma io non penso di essere diplomatico. Io parto dal presupposto di cercare di ragionare le mie valutazioni. Diciamo, una parte delle mie valutazioni sono ragionate e una parte nascono dall'istinto. Preferisco sempre essere leggermente ironico che tranchant. Cioè, Cassano è un estremista, sì. Anche in termine positivo.
Certo, dico. Certo.
Cioè, ecco, è uno che insomma morde quando parla. Non sarà fuori classe, comunque un grande giocatore, dipende sempre da dal paragone con cui fai. Certo, se tu lo paragoni a... che ne so,
no, ma lui faceva paragoni con Foden, Vinicius, Rashford. Cioè, lui ha detto: quelli sono giocatori che fanno la differenza realmente. In Italia, Leao lo esaltiamo perché il campionato italiano è mediocre. Questo è il suo, credo di aver riprodotto fedelmente il suo pensiero.
Ma io direi che è proprio mediocre, non è? È un campionato talmente mediocre che l'anno scorso, comunque, portiamo sempre delle squadre in finale. Uno, due, tre competizioni, le altre in semifinale. L'anno scorso non mi pareva che fosse un campionato mediocre visto le squadre che abbiamo portato, e anche quest'anno siamo diversi in diverse squadre ancora dentro in certe competizioni. L'Inter è uscita dalla Champions League
ai rigori.
Cioè, non sarei così, ma sai, lui è un po' quello che era lui.
Esatto, estremista, cioè, l'hai detto bene. Perfettamente.
Un po' quello che era lui. Io ho un giocatore che comunque ho sempre amato, mi è sempre piaciuto, per me lui aveva due o tre caratteristiche. Cioè, lui era uno che con la palla ce l'aveva sempre attaccata al piede, sembrava uno che giocava hockey su ghiaccio, insomma, passava fluidificando. Poi sai, io ho visto giocare anche Foden contro squadre italiane, non è che mi abbia impressionato. Io dei pochi giocatori che mi hanno impressionato, di quelli che vanno per la maggiore, sono quello del Real Madrid, come si chiama l'inglese?
Bellingham.
Ecco, mi ha impressionato quello. Poi sai, dipende sempre se c'è il giocatore che ti impressiona e il giocatore che invece non ti impressiona non tanto, ma è molto redditizio, ecco, insomma.
Certo.
Il Real Madrid ne ha un altro, che così, il tedesco, come si chiama, insomma, il nome, con l'Alzheimer, come si chiama il biondo tedesco che 10 anni che lì?
Cross! Toni Kroos.
Ecco, Kroos non ti impressiona, però quanti anni che era nel Madrid?
No, Kroos è l'altro giocatore insieme a Khedira che avrei voluto in tutti i modi alla Juve. Khedira fortunatamente è arrivato, Kroos non l'abbiamo visto.
Però sai, Cassano è così.
È giusto. Infatti
Dove l'ha detto?
L'ha detto, credo, alla Domenica Sportiva, e quindi oggi se ne parla molto, anche perché Leao gli ha risposto, e quindi evidentemente si è sentito... punto nel
Guarda, io a prescindere dal fuori classe o non fuori classe, quando c'è Leao tengo sempre un occhio aperto,
ecco, sì, quello quantomeno abbastanza divertente, ecco, diciamo così,
tengo un occhio aperto.
Concordo. Domenico, grazie.
Ma dov'è il Nannerottolo?
Oggi ha dovuto anticipare due la trasmissione perché abbiamo un infortunato. C'è Alberto Mauro, uno dei nostri, che avrebbe dovuto essere l'anima del derby che giocheremo giovedì tra giornalisti. Purtroppo, per questioni di crociato rotto, è andato sotto i ferri. E quindi
no, fate il derby di
giovedì mattina, derby giornalisti.
Sai che io la partita più difficile, dove ci siamo insultati di più, dove ho preso più botte in assoluto, è stata una partita di diversi giocatori contro la Nazionale dei Frati.
Ecco, questa me la racconti la prossima volta, perché mi interessa molto, ce lo ricordiamo.
Coi frati,
Marocchino contro i Frati, non buttarmela lì, questa la dobbiamo strutturare bene.
Va bene, ciao Paolo.
Ciao Domenico.
Cose di calcio
340-54-25-324. Ci sono già tanti messaggi, tanti vocali. Vi prometto, ultimo blocco interamente dedicato a voi, così arricchiamo il dibattito. In quella fase non ci saranno ospiti, possiamo discutere insieme. Vado solo a prendere un messaggio da parte di Maurizio, che in maniera molto secca descrive ieri un aspetto della partita, cioè palle perse e palle fuori, un continuo. Sì, nel secondo tempo la Juve è sembrata quei pugili che corrono un po' per il ring per non farsi prendere, e ci siamo riusciti, nel senso che in tante situazioni la Fiorentina non è proprio riuscita a tirare, quindi faceva girare la palla, tornava indietro, ci riprovava, buttava dei palloni in mezzo, a volte i cross erano addirittura lunghi, a volte comunque svettavano i nostri difensori. Poi c'è stato un momento in cui abbiamo più patito, è arrivato il tiro di Nico Gonzalez e la parata con l'aiuto della traversa da parte di Szczęsny. Aggiungo, e qui mi sembra doveroso, ieri Szczęsny ha confermato una volta di più che cosa significa essere un portiere della Juve ed esserlo da diversi anni a questa parte, perché è stata una parata straordinaria. Giustamente in questa settimana se ne è celebrata una di carne secchi in Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, che evidentemente non è molto fortunata. Tra l'altro aggiungo, nonostante anche noi ieri si sia colpito una traversa con Gatti, perché poi in quella dinamica si è un po' dimenticati che ha portato al gol annullato di Vlahovic, ci si è un po' dimenticati del fatto che comunque avessimo colpito una traversa, quindi che quello poteva già essere un 2-0. La Fiorentina è una squadra che ha colpito più pali in Serie A e devo dire che carne secchi mercoledì e ieri Szczęsny hanno compiuto due interventi straordinari, di quelli che si definiscono con le unghie, che hanno davvero strozzato in gola, l'urlo del gol, a Nico Gonzalez, nel primo caso su un colpo di testa, se non l'avete vista andate a rivedere quella parata in Coppa Italia, e nel secondo caso ieri davvero Szczęsny ha fatto una cosa strepitosa. I grandi portieri alla Juve, si diceva una volta, sai, alla Juve ricevi pochi tiri e quindi quando vieni chiamato in causa le pochissime volte devi essere pronto. La Juve continua a ricevere pochi tiri nonostante faccia una partita difensiva, e Szczęsny ha dimostrato di essere all'altezza appunto della tradizione dei nostri portieri. Andiamo a parlare con chi ci può ulteriormente illuminare sulla partita di ieri, ovvero il nostro tecnico di riferimento Salvatore Iacolino. Ciao Salvatore.
Sì, ciao Paolo. Ciao
Salvatore. Allora, è doveroso partire dalla tua sensazione che hai avuto vedendo la Juve ieri. Concordi con chi quasi tutti oggi hanno scritto, insomma, una Juve due volte, una Juve molto bella nel primo tempo, molto brutta nel secondo, o ci trovi degli elementi in realtà di continuità tra le due frazioni di gioco?
Ma sai, io veramente non vorrei essere troppo banale, Paolo, dicendo il primo tempo male, primo tempo bene, secondo malissimo, perché è la verità effettivamente. Però non mi spiego una cosa, Paolo, ma insomma, questi calciatori qui giocano una partita alla settimana, non posso pensare che riescano a giocare un tempo solo. E insomma, comincio a pensare che sia un problema fisico di una preparazione atletica fatta male, perché non puoi giocare un tempo soltanto bene come abbiamo giocato noi ieri, e un secondo tempo orribile, veramente orribile, come abbiamo giocato noi ieri.
Però Salvatore, non ti sembra, io concordo, perché ieri a me ha colpito dalla televisione, quindi sono impressioni sembra un po' distorte, però ad un certo punto nel secondo tempo Rabiot dà un filtrante in avanti, un nostro giocatore viene anticipato e Rabiot, che nei paraggi non ha la prontezza di riflessi, lo sprint, l'intenzione di andare a contrastare, cioè camminava per il campo, no? Ed eravamo al 65esimo, se non sbaglio, cioè mancava veramente troppo. Allora, siccome nel primo tempo io ho avuto l'impressione che nel primo tempo la squadra non abbia corso tantissimo, abbia corso bene, cioè sapeva coprire gli spazi, marcava uomo. Nel secondo tempo, quando forse perché si doveva ripartire c'era troppo campo, ma io ho visto veramente una squadra in imbarazzo fisico. Come te lo spieghi? Appunto, è un problema di preparazione o è la tensione forse che può aver giocato?
Problema fisico, perché la squadra non è mai brillantissima. Insomma, lo vedi, non è quasi mai stata brillante quest'anno, soltanto in poche partite. E poi il risultato ad ogni costo che ieri bisognava fare, ieri dovevamo vincere a tutti i costi. Questo ha pesato molto, secondo me, sull'aggressività, sulla mentalità che non avevamo poi più il secondo tempo. Eravamo scarichi, molto scarichi. Il secondo tempo abbiamo avuto paura di vincere e questa paura si è vista chiaramente.
Senti, la racconti da allenatore che cos'è la paura di vincere? Perché io concordo, perché sembra paradosso, no? Lo si dice spesso per i tennisti, che quando iniziano ad avere la possibilità di vincere vanno in confusione. Può far strano che emerga addirittura quando la stagione sta per finire, però esiste. Che cos'è? Tu da allenatore come la percepisci, come la valuti anche in relazione ai giocatori che hai?
Sai, intanto bisogna anche metterci il buon secondo tempo della Fiorentina, perché la Fiorentina al primo tempo è stata inguardabile, mentre il secondo ha fatto un buon secondo tempo. E noi purtroppo questo secondo tempo, la paura di vincere è la cosa che non ti fa più guadagnare campo nella metà campo avversaria, perché dici: se sto qui chiudo meglio gli spazi, insomma siamo qui, difendiamo meglio, se mi sposto 20 metri più avanti e non sono organizzato per poterlo fare, come la Juventus lo è stata ieri nel secondo tempo, non era più organizzata e purtroppo ha patito e ha preferito rimanere dietro. Comunque, sai, la partita dovevamo vincerla, l'abbiamo vinta, a questo punto della stagione, come si dice, come si suol dire, teniamoci il risultato e poi insomma giocheremo meglio un'altra volta, questa è la verità.
O il prossimo anno, perché a questo punto ormai non sono più tante le opportunità. Salvatore, ti aveva convinto la Juve con la Lazio in Coppa Italia? O secondo te il risultato è stato anche
eccessivo,
un po' oltre quelli che sono stati
eccessivo,
i nostri veri meriti?
Sì, bravo, hai detto una cosa molto giusta. Non mi aveva convinto neanche con la Lazio. Ha avuto degli sprazzi di bel gioco, ma anche lì mancanza di continuità, ha fatto qualche buona cosa, poi si è difesa. La Lazio secondo me ha giocato meglio e non mi aveva convinto neanche con la Lazio, sono sincero. Però ti ripeto, Paolo, questa è una squadra che ha bisogno di alzare l'asticella, di comprare giocatori di qualità in tutta la rosa. Io pensavo che 2 o 3 giocatori potessero bastare per il prossimo anno, mentre invece ho paura che ci voglia non soltanto 2 o 3 giocatori, ma di più.
Bisogna, molti di più, bisogna... insomma. Questa è una valutazione interessante. Ieri chi ti è piaciuto?
Bisogna avere più qualità in tutta la rosa, Paolo, c'è niente da fare.
Sono d'accordo.
Tu guarda l'Inter ha una rosa di grande qualità, anche nelle riserve. A parte che insomma il centrocampo dell'Inter non ce l'ha nessuno in Italia, parliamoci chiaro, a qualità e quantità, e a noi mancano 3 giocatori di qualità e quantità. L'unico è Rabiot, che secondo me quando è in forma, quando è a posto, ti può dare qualità e quantità.
Sono concordo, io penso che non dobbiamo fare l'errore di ritenere che con 1 o 2 aggiustamenti importanti questa squadra sia a posto, ci vuole qualcosa di più profondo. Ieri c'è qualcuno che ti è piaciuto più degli altri?
Ma guarda, io so, a me piace Cambiaso, perché ha qualità, c'ha buona corsa, sbaglia pochi passaggi, nei cross, i suoi cross sono sempre, quasi sempre importanti. Cambiaso mi è piaciuto. E poi il solito Gatti che buttagli la palla in area e la prende sempre lui, Paolo, parliamoci chiaro. Gatti, non fosse perché è un difensore abbastanza grezzo, gli farei fare il centravanti a questo punto.
Dal punto di vista del gioco aereo è veramente il migliore che abbiamo, insomma, questo è indubbio. Mi interessa un tuo parere su Bremer in prospettiva, perché quest'anno oggettivamente lui ha fatto un'ottima stagione, ha dimostrato di essere da Juve, anche quando la Juve ha faticato mi è sembrato all'altezza del compito. Si sa che Bremer è oggetto di trattativa, perché in Inghilterra piace molto, come sai, in Inghilterra i difensori vengono valutati un po' come gli attaccanti, si danno anche molti certo. soldi per andare a comprare soprattutto dei centrali. Per te è un irrinunciabile, oppure di fronte a un'offerta seria tu decidi che sono altre le emergenze da andare a coprire e quindi puoi anche rinunciare a uno come lui?
Ma devo dirti che a me Bremer piace molto. È un giocatore che la Juve non può farne a meno, assolutamente, visto quello che c'è in giro, visto cosa c'è in Italia, visti i difensori modesti che giocano nel campionato italiano, non vedo proprio cosa puoi andare a prendere. Andresti a spendere di più per comprarne uno della forza di Bremer. Sono sicuro che Bremer non lo cedono, assolutamente. Noi abbiamo bisogno. Noi tre difensori centrali più Rugani non abbiamo bisogno di mandar via gente, di far soldi con quei tre lì, assolutamente. E nel tutto il resto, centrocampo e attacco, che abbiamo bisogno di grande qualità. Nei difensori noi siamo a posto.
Allora ti chiedo un'altra cosa rispetto all'attacco, anche in relazione a quello che hai visto ieri, no? Ma Chiesa sì. e Vlahovic, ma possono giocare insieme? Cioè, secondo te, rispetto all'inizio dell'anno, siamo riusciti a crescere nella loro capacità di dialogo, oppure sono comunque due mondi più o meno separati, che a volte si trovano sì, ma sì. che raramente dialogano?
Sono due mondi separati perché Chiesa gioca in un ruolo che non è il suo e non gioca volentieri lì. Quando tu non giochi volentieri in un ruolo non rendi, Paolo. E Chiesa non rende perché sa di non giocare al suo posto. Chiesa non può fare la punta dove è sempre marcata molto stretta. Deve giocare più esterno, quei 3-4 metri più indietro, dove riesce a crearsi gli spazi per puntare l'uomo e poi partire. E finché lo faranno giocare lì non avremo mai un grande Chiesa, sono di questa idea. Vlahovic sta crescendo, secondo me sta diventando importante per la Juventus Vlahovic. Tu guarda anche il gol che ha fatto ieri, che poi gli hanno annullato, è stato
sì.
molto bello.
È stato un
gol da centravanti vero, è stato un bellissimo gol. Poi gliel'hanno annullato per una stupidata. Però sono convinto che i due insieme non possono coesistere, giocando un 5-3-2 come sta giocando la Juventus. Mentre invece se giocasse un 4-3-3 potrebbero anche coesistere.
Senti, Salvatore, prima c'era Domenico Marocchino in collegamento con noi e lui ha detto sì. Adesso me lo devi far dire, perché da un po' di settimane che io ce l'ho qui, io sono un po' deluso dai nostri giovani. Cioè lui dice, Iding supera poco l'uomo e invece mi sembrava uno che era in grado di farlo, e anche Yıldız non sta mantenendo le aspettative che aveva fatto vedere a Frosinone, per intenderci, con quella bellissima sì. apparizione. Ti chiedo se concordi oppure se invece secondo te sono realmente troppo sacrificati da una Juve troppo indietro come baricentro e che quindi non favorisce le loro caratteristiche.
Ma questo è sicuro, però io sono dell'idea che Yıldız l'hanno tolto nel momento suo migliore, stava esplodendo, gli hanno dato una manata in testa, gli hanno detto ritorna in cucina. Questo è stato un errore clamoroso, Paolo. Yıldız sta pagando, secondo me, questo quel momento dove lui stava veramente crescendo e lo hanno un pochino messo da parte. Yıldız è un grande giocatore, secondo me è un grandissimo giocatore, potrà fare grandissime cose. Illing non è male, un giocatore che va ancora aspettato un pochino, però Yıldız, se gli dessero una maglia da titolare, sono veramente convinto che ci farebbe vedere grandissime cose.
È interessante quello che dici, perché poi purtroppo, insomma, lo sappiamo, se tu giochi sempre 20 minuti, in quei 20 minuti sei anche portato a cercare certo. di fare qualcosa in più e magari fai qualcosa in meno, perché vuoi dimostrare certo. di essere degno di titolare, e per un certo momento davvero sembrava che fosse così.
Sì, ma è così, perché se tu guardi anche lo Spezzone di ieri, quei 10 minuti, o con la Lazio, ha fatto 2-3 cose splendide, ragazzi. Non puoi, sai, lui in quel quarto d'ora che lo fanno giocare, in quei 10 minuti che lo fanno giocare, vorrebbe spaccare il mondo per dimostrare che lui è bravo, e non puoi sempre giocare in quel modo lì, un quarto d'ora. Bisogna che gli diano una maglia da titolare per 4-5 partite, e sono dell'idea che veramente potrà dimostrare il suo grande valore.
Senti, Salvatore, immagino che insomma tu abbia una storia legata ai derby, no? Come vivevi questa partita? Come la vivi adesso da tifoso? Non è più quello di una volta? È sempre invece un'emozione particolare, a maggior ragione con un Toro che chiaramente ha come obiettivo stagionale quello di guastarci la festa, di andare a vincere.
Sì, certo. Ma sai, il Torino contro di noi gioca la partita dell'anno, Paolo, mentre per noi non è così. Noi la vivevamo anche nei settori giovanili, la vivevi un po' così, insomma. Per il Torino è veramente la partita della vita, dove danno il 200%, quindi diventa una partita difficilissima, anche se i valori sono totalmente lontani. Però non è una squadra da sottovalutare, il Torino, assolutamente. E poi noi in questo momento non dobbiamo sottovalutare nessuno. Prendiamoci questa Champions e poi il prossimo anno, sono veramente convinto che Giuntoli e la società possano fare di nuovo una grande Juventus.
Ti chiedo un'ultima cosa e ti ringrazio naturalmente tantissimo per i tuoi pareri. Mi dai i tre nomi di questa rosa che abbiamo oggi, che per te sono irrinunciabili? Cioè, si deve partire da lì, non si discute, chiunque arrivi, questi devono essere parte fondamentale della Juve 2024-2025.
Ma guarda, io ti dico, se togli Bremer, secondo me, se togli Bremer e Rabiot, poi di indispensabili in questa squadra qui non c'è più nessuno. Però io partirei da questi due giocatori qui, da Vlahovic, da Cambiasso e gli altri due difensori, che sono Danilo e
Gatti.
Danilo, Bremer e Gatti. Questi sono i cinque giocatori su cui io punterei per fare una grande Juventus il prossimo anno.
E in giro per l'Italia o l'Europa o il mondo c'è qualcuno che rientra nei tuoi sogni di possibile juventino?
Questo è il problema, Paolo. Questo è un grandissimo problema. Perché di grandi centrocampisti di grande qualità in giro non vedo tantissimo. Ed è un problema enorme, ma veramente, guarda. Non è facile completare questa rosa o fare una grande squadra quando quei pochissimi giocatori che ci sono all'estero li vai a strapagare, perché sicuramente te li danno, ma te li fanno strapagare. Non è semplice. Il lavoro di Giuntoli sarà difficilissimo il prossimo anno, tu vedrai che non sarà semplice, però bisogna farlo. La Juventus ha sempre avuto dei grandi giocatori, e a costo di spendere bisogna ritrovare una grande squadra.
Sono d'accordo, infatti sono molto curioso, perché bisognerà avere fantasia, capacità, scouting, insomma, sì. Sarà un lavoro che quest'estate ci appassionerà, anche proprio per le incognite che si porterà dietro. Salvatore, grazie come sempre per il tuo contributo.
Grazie a te, Paolo, grazie a voi tutti.
Ciao Salvatore, buona giornata. Io vado a leggere ancora uno o due messaggi, poi ci interrompiamo un attimo. Ieri, oltre ai 3 gol annullati a noi, che forse ci stanno, no, ci stanno, nel senso che non ci sono dubbi rispetto ai fuorigioco, per me, visto che ho avuto l'impressione che Empoli Torino sia da ufficio inchieste, lo scandalo sia lì, ci scrive Claudio. Guardate, io non ho elementi per dirlo, tra l'altro ho letto proprio poco dopo la partita che molti tifosi del Toro si lamentavano del gol preso nel finale. Devo dire che, insomma, oggi alterare una partita con tutte le immagini che ci sono e quindi con la possibilità che e con i microfoni, con i testimoni, è piuttosto difficile. Dopodiché ci stanno gli errori nel calcio. I gol stupidi, i gol che non devi prendere, li causano anche i giocatori migliori. Cioè, per intenderci, siccome stiamo parlando di Bellanova fa il cross per Zapata e poi va a fare la stupidaggine perdendo palla sull'assalto di Cacace in 3 minuti dopo il 90esimo. Ma se forse la gara era da ufficio inchieste, francamente mi chiedo perché lo stesso protagonista vada a fare 2 azioni che si annullano. Lasci, non fai niente e finisce 2-1 lo stesso. Quindi ci stanno gli errori. Dopodiché io sono convinto, come sempre, che quando c'è il derby, che poi magari vinciamo, perché tendenzialmente finisce così, però quando c'è il derby, prima e dopo, il Toro pensi a quello e faccia fatica a restare concentrato sul presente. E quindi io non ero così sorpreso dall'esito di Empoli, perché l'Empoli ha un bisogno di punti notevoli, e noi sappiamo, avendo affrontato nell'ultimo periodo le squadre in odore di retrocessione, quanti problemi ci hanno causato. E guardate anche ieri Atalanta a Cagliari come ha perso.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo blocco con me, 340-5425-324. Adesso alterniamo i vostri messaggi ai vocali. Riparto da Claudio. Intanto ringrazio tantissimi, veramente tantissimi, che continuano a mandare gli auguri per il compleanno di Radio Bianconera. Ci scrive Claudio: una domanda che non avrà risposta, ma siete certi che un altro che non sia Allegri farebbe meglio con questi giocatori? Claudio, non ha risposta perché non lo sappiamo, non si può dire, però ne abbiamo parlato a lungo. Io personalmente ho sempre ritenuto che il percorso del girone d'andata sia tutto imputabile alla capacità di Allegri di far giocare questa squadra al massimo delle sue possibilità, perdonate il gioco di parole, non facendola giocare, cioè costringendo gli altri a giocare male, quindi facendo partite molto difensive, molto chiuse, ma ottenendo il massimo. Quindi il merito, io ero il primo a pensare che grazie ad Allegri fossimo arrivati ad un certo punto a giocarci il titolo con l'Inter. I limiti di questa impostazione si sono visti tutti dopo, e quindi anche per colpa di Allegri, ci mancherebbe altro. Poi abbiamo avuto la debacle e oggi siamo terzi laddove eravamo quantomeno strasecondi. Dopodiché ho la sensazione che, come sempre, noi parliamo il più delle volte solo di un aspetto dimenticando gli altri. Quindi quando durante queste partite in cui mi arrabbio per la mentalità troppo difensiva, per come non saliamo, quando poi ci riusciamo vedo degli errori tecnici talmente abissali che mi chiedo qual è il nostro spessore da questo punto di vista. E io sono certo che con un altro allenatore probabilmente questa squadra si sarebbe qualificata lo stesso in Champions, ma con modalità diverse. Avremmo avuto più saliscendi, mentre qui abbiamo avuto una salita e una discesa. Avremmo avuto più saliscendi, come è successo ad altre squadre nel corso di questa annata. Gerardo mi dice: con Pirlo avevamo vinto 2 trofei e non era un allenatore. Con Allegri, che era tanto esaltato per aver vinto 5 scudetti, li abbiamo persi. Quindi di cosa stiamo parlando? Non lo so di cosa stiamo parlando, Gerardo. Hai detto Albo d'Oro, non so qual è l'intenzione polemica, francamente. Pirlo sì, ha vinto 2 titoli e ne siamo stati molto felici. Io personalmente ho ritenuto che Pirlo abbia fatto il massimo in quell'annata, con un po' di fortuna, perché, ripeto, il 4º posto ci è stato regalato dal suicidio del Napoli nell'ultima giornata, ma che in quelle partite in Coppa abbia fatto molto bene. Voglio ricordare un piccolo particolare che qualcuno dimentica spesso e volentieri, che Pirlo aveva Cristiano Ronaldo e che Cristiano Ronaldo quell'anno è capocannoniere, cioè aveva un fuoriclasse. Quando parliamo di fuoriclasse parliamo del fuoriclasse assoluto. Allegri, Cristiano Ronaldo non ce l'ha più avuto ed è un limite che oggettivamente c'è stato. AJ mi risponde dopo che gli ho risposto in maniera forte, mi dice: con Allegri in Champions più sicuri? Ricordi male. Così come l'anno precedente ci qualificammo per il suicidio di Atalanta e Napoli. Ajay, mi spiace, ricordi male tu. Allegri è arrivato terzo, è stato praticamente terzo per tutta la stagione. Ad un certo punto, nel suo primo anno del ritorno di Allegri, quindi stiamo parlando del 21-22, Allegri è andato addirittura a giocarsi con l'Inter quasi la possibilità di tornare nella lotta scudetto. Quindi, e stai dicendo, poi mi scrive, questi sono dati di fatto. No, non sono dati di fatto. L'Allegri del primo anno si è qualificato in Champions senza bisogno di aiuti di altri che stavano prima di lui. Poi che dopo, che dietro di lui facciano degli errori, beh, allora ragazzi, anche quest'anno stanno facendo, ieri Bologna non ha vinto, ma questo che cosa vuol dire? Mentre Pirlo, se Napoli non pareggia col Verona l'ultima giornata, noi siamo fuori dalla Champions, e il Napoli giocava in casa, quindi si suicidò. Questi sono i fatti. Cosa significa chiuso 7 anni fa il profilo? Infatti lo chiude nonostante vincesse in quegli anni. A maggior ragione non reggeva le critiche. Non si tratta di essere Saputelli, ma di dati di fatto. Ajay, se si chiudono i profili, te lo dico esplicitamente, si chiudono per gli insulti, non per le critiche. Non è Allegri prima di aver chiuso un profilo. Lo chiudono tantissime persone, perché non ne possono più degli haters. Tutto lì. E quindi Allegri, che immagino avesse un social media manager che lavorava per lui, ad un certo punto ha ritenuto che fosse più corretto lasciar perdere piuttosto che scendere a un livello nel quale si esprimeva odio quando vinceva, perché questo poi è il punto vero. Quindi Allegri ha tutti i difetti del mondo, ma il modo in cui parte della tifoseria juventina ha trattato Allegri, non in questi anni dove stiamo perdendo, ma quando si vinceva, fatemelo dire, è vergognoso. Perché non si è mai visto un allenatore vincente alla Juve che è stato trattato in una certa maniera. Ma non è perché noi siamo impazziti, è perché il mondo adesso è così. Perché se il Milan perde 2 partite, Pioli diventa uno da cacciare. Perché se il Napoli perde 2 partite, è così. È ormai diventato così il dibattito in gran parte su quei social. Poi chi va allo stadio è un po' diverso. Allo stadio io trovo che ci sia molta più sanità. Ma guardate che la Viola ha giocato solo gli ultimi 20 minuti. Anche all'inizio della ripresa abbiamo avuto delle buone occasioni, tra cui una di Yildiz che è stato lentissimo, una di Vlahovic che è stato pasticcione e una di Chiesa in cui è stato fiacco. Sì, mezze occasioni, c'è la famosa situazione in cui ti manca qualcosa. Su questo io concordo molto. Cioè, quando la Juve tenta di giocare in ripartenza, poi noi abbiamo anche delle impressioni molto negative. Perché? Perché le poche volte che riusciamo a salire lo facciamo male, lo facciamo con questi problemi di mancata decisività dei nostri attaccanti. Però va anche detto che, insomma, se tu concedi, come ho letto, mi sembra un'analisi di Costa Curta, l'84% del possesso palla nel secondo tempo agli avversari, significa che hai fatto le barricate. Poi possiamo andare a vedere i dettagli, ma oggettivamente la Juve ieri ha costruito la fortezza nel secondo tempo e ha deciso di stare lì dentro. Poi è anche chiaro che a quel punto gli attaccanti magari sono un po' poco lucidi quando le poche volte gli tocca arrivare davanti. Vedi persino Ken all'ultimissimo secondo che ha piantato un tiro quando c'erano almeno 2 compagni in mezzo all'area che avrebbero potuto raccogliere il pallone del 2-0. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Adriano da Pioltello. No, io ciao. Non ho da zone. Io sono abbonato a Juventus TV da quando c'eri tu, no? Niente, sono molto attaccato a voi, alla vecchia Juve. Va bene, comunque adesso vedo tutte le partite su Juventus TV. Primo tempo incredibile, potevamo fare 3-0, poi incredibile è la ripresa. Ma cosa ne pensi di questi due, primo tempo sì e una ripresa no? Adesso sento dire che c'è stato un grande scontro nello spogliatoio. C'è qualcosa che sai? Ciao, buona giornata e sempre forza Juve.
Guarda, io non ti so dire nulla perché penso che, come dire, quando le cose non funzionano tanto si parla spesso dello spogliatoio. Io credo che a volte sia anche un po' consolante parlare di questo. Cioè la Juve quest'anno tante volte ha fatto partite di questo genere. È un limite che abbiamo, un limite di mentalità, un limite di forza, un limite di energia, un limite è una volontà, addirittura sposo un'idea diversa, cioè Allegri che dice ai giocatori: ragazzi, chiudiamoci perché questo lo sappiamo fare e lo abbiamo dimostrato nei momenti migliori, mentre altro invece non, no, e quindi stiamo chiusi a difesa del risultato. Sullo spogliatoio, ma nello spogliatoio io penso che gli scontri ce ne siano tanti, ci siano tante discussioni, anche quando si vince, ma io non penso che sia tutto rose e fiori dove si vince, tutto brutto quando si perde. A volte, insomma, ci hanno raccontato poi naturalmente negli anni a venire, Lippi, Capello, Conte, ci sono degli scontri. Io non so ieri cosa sia successo. Certo, vedere Allegri un po' più incupito nell'ultimo periodo, ovviamente anche per la responsabilità diretta che ha nei brutti risultati, e vederlo sempre più teso nei rapporti con i media, mi fa pensare che non abbia in questo momento molto un ambiente sereno attorno a lui. Ma mi verrebbe da dire anche giusto che sia così, perché questa squadra aveva centrato l'obiettivo con larghi mesi d'anticipo e adesso siamo qui a fare conti. Abbiamo ancora un margine rassicurante, ma siamo qui a fare conti. Quindi questo limite c'è stato ed è lui che ne deve rispondere, chiaramente in primis. Perché se la Juve, facciamo un esempio, arrivasse quinta e il quinto posto ci garantisse comunque la qualificazione per la Champions per il nome del ranking UEFA, sarebbe comunque un risultato negativo, perché la Juve è stata in alto. Quindi questa seconda parte la devi correggere in queste ultime 7 giornate. Arriverai terzo? Va bene, però ci devi arrivare in una certa maniera. Mentre, insomma, se ieri per caso Chelsea non fa il miracolo, stiamo a parlare di una situazione davvero preoccupante, e questo non va dimenticato. Quelli che ci scrive Luca da Genova, quelli che vogliono cambiare tutto, ricordo un proverbio, attenzione, perché rischiamo di buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca. 2 o 3 innesti mirati come con Lippi o Conte. Ma sì, tutto è sempre molto difficile. È chiaro che il prossimo anno lo sappiamo, abbiamo il Mondiale per Club, c'è comunque una Coppa Europea da fare, ci sarà un peso dato dall'europeo e dalle competizioni internazionali che ci portiamo dietro, perché tanti giocatori nostri saranno coinvolti, quindi la rosa va sicuramente fatta salire nel suo complesso. È chiaro che se, ragazzi, facessimo un mercato in cui arrivano Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic, cioè 4 acquisti, cambia anche il modo di giocare di quelli che magari oggi sono più in discussione. Vai a trovare, però. Questo è il vero lavoro che deve fare Giuntoli. Insomma, tanto per ricordare, Marotta e Paratici, il primo anno la campagna acquisti la fallirono totalmente. Nel secondo, con più tempo di riflessione, con più tempo di studio della squadra, con un altro allenatore, quindi magari anche con delle richieste particolari, hanno azzeccato tutto e hanno messo le basi per un ciclo vincente di anni. Poiché fosse di 9 non avremmo neanche mai sognato, però questo va fatto. Andiamo a un altro vocale.
Francesco D'Ancona, io volevo dire che ieri comunque il secondo tempo abbiamo rischiato tantissimo, siamo andati troppo indietro, adesso non so se erano in deficit fisico, però troppo indietro. Io sono stato sempre né Allegri in e né Allegri out, assolutamente. Sono contento delle vittorie che ha fatto, ma indubbiamente questo è il terzo anno. Ci sono varie scusanti, però il terzo anno con Allegri, secondo me, si dovrebbe proprio cambiare, anche per una questione di gioco, perché io non vedo il gioco. Il problema è il gioco. Credo che ha dato più gioco Tudor in 10 giorni che Allegri in 3 anni. Cioè, il gioco io non lo vedo, non vedo un gioco. E noi penso che abbiamo una squadra che potrebbe verticalizzare di più, potrebbe giocare più in modo offensivo, credo. Grazie a tutti, auguri, un bacione a tutti gli juventini nel mondo,
Grazie, guarda, concordo in gran parte con quello che dici, non su Tudor, perché io francamente le 3 prestazioni della Lazio, con noi ha fatto una discreta partita, poteva anche meritare di vincere, infatti poi c'è riuscito. Non mi è piaciuta per niente la Lazio contro di noi in Coppa Italia, ma la giustifico anche, nel senso che non do particolari colpe a Tudor perché è appena arrivato, il derby ha meritato di perderlo. Quindi, attenzione, ripeto, non puoi giudicare Tudor in 10 giorni, non puoi giudicare male, ma non puoi neanche giudicare bene, però, eh? Nel senso che ogni tanto ci facciamo un po' prendere dall'idea, ah, è arrivato, ah, quanto è brava l'Atalanta, e però l'Atalanta è sotto, ah, quanto è, e poi gli altri, cioè, attenzione, l'unico che è veramente, ma lì sta creandosi un'alchimia particolare, e vediamo alla fine che cosa stringerà, ed è Rossi, che sta dando, e ci sono quei casi, naturalmente, magari De Rossi in un'altra piazza non avrebbe fatto altrettanto bene, a Roma ha generato chimica oltre che idee di gioco, la chimica conta molto del calcio, però su analisi dei limiti dei nostri 3 anni credo che nessuno possa molto divergere. Io non trovo gente che dice che Allegri ci ha permesso di giocare meglio, perché francamente non è così, insomma. Antonio da Nola contesta un po' le critiche che sono state fatte durante il collegamento con Marocchino a Yıldız e Ealing, perché dice uno hanno giocato uno in difesa e l'altro davanti alla difesa, vero, però questa è la Juve di oggi, non ti mette in condizione di esaltare completamente le tue caratteristiche, però va anche detta un'altra cosa, cioè mentre Yıldız sicuramente riceve pochi palloni, quei pochi che riceve cerca comunque di fare qualcosa, e qualcosa ha fatto ieri, perché ad esempio ha ottenuto la punizione nel finale. Io trovo Ealing, francamente, non ieri, ma un po' in generale, mi sembra un giocatore molto più timido di quello che avevo intravisto nelle prime volte. Che sia un problema tattico, che sia un problema di mancanza di continuità, che sia un problema strutturale del giocatore, cioè non sta scritto da nessuna parte che Ealing sia un grande giocatore. Mentre su Yıldız qualche sospetto che sia un giocatore importante ce l'hanno tanti. Locatelli ha detto che è un fenomeno. Szczęsny addirittura ha detto che ha scommesso che in 5 anni va a vincere il pallone d'oro, e quello che abbiamo visto di buono, e veramente di buono, Ealing francamente non ha ancora mostrato nulla per essere un giocatore da Juve. Poi lo si può aspettare, perché è molto giovane e perché appunto non ha avuto ancora la possibilità di esprimersi nella sua interezza. Vocale.
Ciao Paolo.
Ciao.
Sono Luciano da Salerno. Apprezzo l'intervento del vostro ospite Nicola, non lo conosco, non ho il piacere di conoscerlo, però penso che lo stesso Allegri non merita, penso che non voglia una difesa così ampia della sua situazione attuale alla Juve. Facciamo un brutto servizio ai tifosi della Juve, alla Juve stessa e ad Allegri stesso, far finta di niente di tante cose. E poi rimarcare che ieri sera abbiamo fatto un'azione bellissima quando c'è stato il gol annullato. L'amico di Allegri dovrebbe rimarcare tutte le azioni non bellissime che ci sono state in questi 3 anni. Ma non voglio ricalcare ancora questa cosa, perché già l'ascoltatore di prima ha detto possiamo smettere di parlare di Allegri out, però poi puntualmente voi ricadete nell'errore di riproporre situazioni, opinionisti, ospiti che difendono a spada tratta Allegri. È chiaro che poi chi non lo vede di buon occhio, come anche io, poi uno dice ma che succede, ma perché mi viene in giro sentire tipo la signora Bacchetta durante cose che glorificano questa situazione e questa figura. Noi passiamo un po' per quelli che si fanno delle domande, ma sto impazzendo, vedo cose diverse, non lo so.
Io sono a volte un po' sconcertato dall'idea che si pensi che bisogna avere una sola opinione, ma io, cioè, per essere chiari, Nicola, so dove vive, a Cecina, so che ha stima di Allegri, non lo si può definire un amico di Allegri, Alessandra ha le sue opinioni, io le mie, Antonio Paolino ha le sue, ognuno esprime le sue, cioè se non è che noi facciamo il bilancino, allora se convochiamo uno che dice delle cose su Allegri, e io quando faccio le trasmissioni, oggi io Nicola, Salvatore e Domenico li chiamo e non so neanche che cosa mi diranno, cioè, ognuno dice la sua, io non vedo questa, e nessuno prende in giro nessuno, cioè un po' mi fa arrabbiare sinceramente questa cosa, per cui sembra che siamo dell'altro mondo, ma ognuno ha le sue idee. Che cosa ha detto Nicola? Su questo sono d'accordo. A me la Juve non è piaciuta ieri, come non mi piace tendenzialmente, ma mi piace molto il fatto che vinca, e quindi accetto anche quello che è successo. Ma cosa doveva fare? L'elenco delle azioni che non andavano bene? Ha detto un concetto condivisibile. Se quell'azione per mezzo centimetro fosse stata convalidata, avremmo oggi parlato di una Juve perfetta, che nel primo tempo aveva chiuso la pratica con la Fiorentina dopo un brutto periodo. Non lo può dire? Ma veramente siamo a questo livello? Cioè, io sono... Lo dico con amicizia, ma sono sconcertato dall'idea che non si possa esprimere la propria opinione se non è nel... come dire, se non è la tua. Tu sei libero di dire che Allegri è 3 anni che fa pena... E un altro è libero di dire che Allegri gli piace anche per come comunica, che ieri la Juve meritava il 2-0. Si dibatte, si discute, ma non è che ci stiamo prendendo in giro, Perché qui ne va invece poi un po' della deontologia professionale, che è un'altra cosa. E mi perdonatemi, ma un po' questa cosa mi fa arrabbiare. A maggior ragione in una trasmissione, non la mia, ma quella di tutti di Radio Bianconera, in cui parlano tutti. Io, e lo può dire Manuel, come può dire chiunque altro... I vocali non li ascolto mica prima. Arrivano in onda, c'è un filtro, nel senso che chiaramente non vengono accettati i vocali dove si esprimano parolacce. Per il resto, parla chi è a favore di Allegri, parla chi è contro, parla chi è stanco da questa situazione. Non c'è nessuna forma di indignazione da esprimere da quel punto di vista, e nessuno prende in giro nessuno. Perché se abbiamo questa idea, perdonatemi, vivete in un altro mondo, che non è quello di Radio Bianconera, ma non è neanche quello della... come dire, normale dialettica tra le persone. Vocale.
Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Donato da Battipaglia.
Ciao Donato.
Allora, a parte che il gioco non c'è, questo lo sappiamo, lo dicono tutti, si vede, però vorrei dire qualcosa sul fuorigioco. Ma perché a noi la VAR, a noi tifosi, la società, dobbiamo pretendere che quando si annulla un gol devono farci vedere quando parte il pallone? E così è facile vedere che il piede di McKennie sta avanti, però ho avuto un'impressione che quando lui ha fatto un gesto di andare indietro. Ma perché a noi non ce lo fanno vedere? Così possono camuffare tutti. Bello così. Noi pretendiamo questo, noi tifosi. Grazie, buona giornata.
Perdonatemi, anche qui, ieri si è visto, c'è un fuorigioco che semiautomatico, viene detto. McKennie, tanto è vero che ha capito di essere in fuorigioco, ha cercato di rientrare, non gli è riuscito per mezzo ginocchio. Possiamo discutere astrattamente che è una regola un po' assurda, perché mezzo ginocchio è veramente qualche centimetro, però non c'è la truffa. Cioè, se noi pensiamo veramente che ieri ci sia la truffa, abbiamo discusso del fatto che mezzo fotogramma in più, mezzo fotogramma in meno possono cambiare le cose, non è il caso di ieri. E quindi prendiamolo per quello che è successo. Marco mi chiede di fare una domanda a Marocchino, rispondo io perché Domenico non c'è più. Se ieri con un regista alla Pjanic, non dico Pirlo, al posto di Locatelli avremmo vinto 3-0. Non lo so se 3-0, ma so che Pjanic era un regista vero che recuperava una marea di palloni. Quindi faceva quel che di buono fa Locatelli e faceva molto meglio quello che Locatelli non riesce a fare. Questo sicuramente. Qualcuno mi scrive, Pierluigi, ma Bremer come influisce sul gol di Dusan? Tocca il pallone, ragazzi, tira Vlahovic e Bremer lo devia. Quindi più influenza di quello non ce n'è. Molti sono naturalmente contro Cassano, ma ne abbiamo già parlato. Secondo me la Juve non può reggere quei ritmi come nel primo tempo ed è normale. Io non ho visto dei ritmi enormi nel primo tempo, ho visto da grande attenzione. Quindi ritmi mentali, quello sì. E su questo sono d'accordo. La Juve di oggi non è in grado di reggerlo per 90 minuti. È veramente difficile. Lorenzo, io comunque Alcaraz poca roba, spero che lo rimandano al mittente. Altro che 50 milioni. Beh, per quello che abbiamo potuto vedere, 50 milioni francamente non li vale, non ne vale quasi nessun giocatore della rosa della Juve. Perdonatemi l'assurdo, però è così. No, Alcaraz. Però è anche vero che abbiamo visto veramente molto, molto poco. Andiamo a sentire l'ultimo vocale.
Non sono io che parlo di Allegri, è la partita in e out di ieri. Un primo tempo da in, secondo tempo da out. Una squadra che gioca una volta alla settimana non si reggeva in piedi. Rabiot che camminava e non lo toglieva. Italiano con una squadra diciamo quasi scarsa, dai, ha messo 4-5 punte e noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato Chiesa che stava giocando con Ildiz, logicamente, e non proviamo mai un 4-3-3 da far arretrare la squadra avversaria, quindi non siamo noi. E poi, come ha detto il vostro ospite Nicola, avete visto che primo tempo è come se io giocassi a tennis, vinco il primo set 6-0, poi perdo gli altri due, ma visto che primo tempo che ho fatto, ma cosa significa che il primo tempo abbiamo giocato bene, ci hanno annullato i gol e nel secondo tempo io devo vedere gli altri giocare? Gerardo da Salerno.
Va bene Gerardo, prendo atto di quello che hai detto, ma ripeto, io credo che la lettura della partita oggi l'hanno fatto più o meno tutti così. Se nel primo tempo la Juve avesse chiuso la partita sarebbe stato più giustificabile il tra virgolette tirarci un po' più indietro, così è stato un rischio, fortunatamente l'abbiamo superato positivamente per la nostra classifica. Spazio adesso al mago Franco Leonetti che vi farà vedere cose che non avete visto mai. Ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.